L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Sono le 17.35. Grazie a Giuseppe Mauriello in parte tecnica, alla console, come si usa dire nelle radio migliori, Luciana Fantini per la regia di questo programma. E torniamo a parlare di Ucraina. Perché? Perché c'è un altro dato di questa guerra che molti sottovalutano, ma che certamente al momento può avere delle conseguenze per il Medio Oriente, per l'Africa, ma potrebbe averla anche per l'Italia e per l'Europa. L'allarme arriva dalle Nazioni Unite, che ha lanciato la sua preoccupazione perché ci sono tonnellate e tonnellate di cereali bloccate nei porti dell'Ucraina sul Mar Nero proprio a causa della guerra. Tra l'altro la FAO ha denunciato un aumento record del costo dei prodotti agricoli, quindi dei prodotti alimentari, un trend che può avere effetti destabilizzanti nei paesi già poveri, ma che potrebbe avere delle gravi conseguenze anche in paesi come l'Italia e in paesi, diciamo così, ricchi. Noi ne parliamo, grazie a Marco Guerra, con Alessandro Appolito, che è il responsabile filiere della Coldiretti. Secondo la Coldiretti c'è in atto una speculazione sul prezzo del grano che scommette sulla guerra per aumentare il prezzo. Ascoltiamo ancora Appolito che ci parla di questo tema del grano, della fame in Africa e in Medio Oriente, ma anche del rischio dell'aumento del grano e dei prezzi in Italia e in Europa.
Allora, innanzitutto c'è stato un aumento dei prezzi dei cereali e questo, diciamo, genera nei paesi, soprattutto quelli con più basso reddito pro capite, un effetto assolutamente inimmaginabile ad oggi. Se ricordiamo che nel 2007 le primavere arabe scoppiarono per l'aumento del prezzo del pane, oggi il rischio è ancora più alto e la sponda sud del Mediterraneo rischia di diventare una vera e propria polveriera. Considerate che ad esempio Egitto e Turchia sono gli esempi più rilevanti in termini di numeri assoluti, proprio perché hanno grandi popolazioni e congiuntamente per esempio importano 17,2 milioni di tonnellate all'anno di grano. Oggi quel grano non arriva più e quindi i prezzi del pane, anche quello per fare i kebab, che è uno dei prodotti più diffusi in quella zona, aumenta. Ci sono poi effetti anche su paesi più piccoli. Lo Yemen importa il 22% del proprio fabbisogno dall'Ucraina, il Libano importa il 50%, la Siria è un altro paese a rischio e sono teatri dove già ci sono guerre, dove si rischia di avere ancora più popolazioni affamate proprio perché si interrompe quella catena di distribuzione mondiale che aveva garantito fino a quel momento cibo per queste popolazioni. E da questo punto di vista non è esente nemmeno l'Europa, perché l'aumento dei prezzi poi si risente anche da noi, andando a colpire le fasce più deboli della nostra popolazione e risentendo così in aumento anche da noi di quelle che sono le persone che hanno difficoltà di accesso al cibo.
Quindi la mancanza di grano ucraino può creare vere e proprie crisi alimentari in paesi più fragili e un aumento che pesa sul portafoglio delle famiglie nei paesi, diciamo, più benestanti?
Assolutamente sì, è proprio quello che stiamo verificando in queste settimane e porta tutti a una riflessione necessaria sulla globalizzazione spinta che è stata promossa come modello in questi anni. L'avevamo vissuto già con la pandemia, quando c'era stato un primo rallentamento del commercio mondiale, lo stiamo vivendo con questa crisi energetica e soprattutto con la guerra, che stanno dimostrando la fragilità di queste interconnessioni. Bisogna puntare sempre di più, almeno per esempio in Europa e in Italia, su una forma di autosufficienza alimentare. Pensate che noi fino agli anni 90, per alcune delle produzioni dove oggi siamo fortemente deficitari, e come proprio il grano tenero, eravamo autosufficienti. Da questo punto di vista, insomma, è stato un indebolimento forte, anche frutto di speculazioni, perché c'era chi voleva pagare sempre meno e che trattava il cibo come fosse appunto una commodity, al pari dei bitcoin o delle azioni sull'oro. Per noi il cibo è sacro ed è il valore appunto anche democratico di garantire la sua accessibilità, che va sempre mantenuta. E proprio in queste ore infatti noi denunciamo le speculazioni che ci sono sia a livello internazionale di chi gioca in borsa sui futures sul grano, scommettendo di fatto sulla fame, sia di quelle situazioni che di quelle insegne magari anche della grande distribuzione in Italia, che puntano ancora sul sottocosto, andando così a dare una comunicazione totalmente folle in un momento in cui con serietà bisogna dire che i costi aumentano, non certo perché ci sia un agricoltore che si sta arricchendo, ma banalmente perché quell'agricoltore che non riesce più a produrre per gli enormi costi di produzione che ha, produce meno e quindi le materie, il cibo che produce costa di più. Vale per la frutta e per la verdura, così come per altri prodotti.
È in atto una vera e propria speculazione finanziaria sui cereali, al pari di quello che avviene in borsa con altri prodotti. Bisognerebbe controllare questo per la tutela di tutti i consumatori, anche per il benessere delle popolazioni più povere.
Certamente sì, basta guardare gli andamenti della borsa di Chicago, che è la borsa dove appunto vengono quotati i cereali, per capire che c'è qualcuno che in questo momento non si sta fermando nemmeno davanti alla crisi umanitaria determinata dalla guerra e sta facendo profitti speculando, lo ripeto, sulla fame.
Ecco, come Coldiretti quindi voi proponete anche più autoproduzione, quindi anche nei paesi del terzo mondo, nei paesi più poveri?
Noi crediamo e promuoviamo sempre il modello di cooperazione internazionale, ne siamo protagonisti, abbiamo tanti progetti anche con tanti paesi africani dove contribuiamo a portare conoscenza agli agricoltori locali, così come abbiamo un progetto molto importante con la FAO per promuovere i mercati di vendita diretta contadini, perché attraverso la vendita diretta si possa avere un reddito più dignitoso per chi fa agricoltura. In molti paesi oggi non è ancora un diritto per gli agricoltori vendere direttamente il proprio prodotto. E poi sì, crediamo che vada aumentata l'indipendenza alimentare, così come quella energetica. Ad esempio in Italia abbiamo individuato 1 milione di ettari di terreni che sono stati sostanzialmente abbandonati in questi anni perché non veniva garantito il giusto prezzo per i prodotti che venivano coltivati, che potrebbero immediatamente essere rimessi a vita e poter aiutarci a produrre 75 milioni di quintali di grano in più, che andrebbero a soddisfare pienamente il nostro fabbisogno interno. Questi sono esempi concreti di come si possa scommettere su un modello diverso, che non è un modello del compro dove costa meno nel mondo, ma senza guardare se poi quel prodotto è fatto con lo sfruttamento, con l'abbassamento delle soglie sulla sicurezza alimentare. E noi su questo chiediamo di non fare nessun tipo di passo indietro, perché le conquiste che ci sono state per difendere la salute dei cittadini e la salute degli agricoltori non vanno messe in discussione oggi accampando scuse legate alla guerra.
Certo. Ecco, per concludere torniamo all'Ucraina. Quanto è importante quel serbatoio di grano, le immense pianure dell'Ucraina per il mercato europeo e mondiale, e cosa si rischia qualora il conflitto purtroppo dovesse durare ancora per molto tempo?
Allora, Il rischio lo stiamo vivendo già oggi, abbiamo avuto un aumento dei costi molto importante, perché poi dall'Ucraina e dalla Russia arrivano anche gran parte dei fertilizzanti e dei concimi che vengono utilizzati anche da noi, quindi l'aumento dei costi dei concimi significa una diminuzione della produzione, diciamo, in tutta Europa e in Italia in particolare. Pensate che il Ministero dell'Agricoltura ha censito le aziende in crisi in Italia il giorno prima, le settimane prima della guerra, ed erano 6.500 le aziende agricole in crisi. Un mese dopo, a 30 giorni dall'inizio della guerra, quelle aziende erano diventate 65.000. Un'azienda su 10 in Italia oggi è in crisi dal punto di vista del settore agricolo. Questo per dare proprio concretamente i numeri degli effetti pratici che questa guerra sta avendo sul nostro sistema alimentare. Più in generale sulle forniture di cibo si sta diversificando, ma comunque non si risolve il problema, perché questa richiesta, che è una richiesta mondiale, non può essere soddisfatta in poche settimane. Quindi noi temiamo che gli effetti della guerra saranno di lungo periodo, e quindi proprio per questo abbiamo chiesto anche all'Europa di avere più coraggio, di mettere in campo più strumenti e di rivedere alcune delle scelte che erano state fatte per andare incontro all'esigenza di produrre di più da noi.
E con Tony Esposito, Ritmo della Terra, è il momento dello spazio dell'accesso di RD Italia. Saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione. Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, al Maxi di Roma è in corso una mostra dedicata all'Amazzonia. Di cosa si tratta?
Sì, allora, è una bellissima mostra di Salgado, dove si possono ammirare diverse sale. La mostra è frutto di 6 anni di lavoro, Luca, che il fotografo brasiliano ha atteso nella regione amazzonica, incontrando diverse comunità di popoli originari che vivono in quella foresta, dialogando con loro, convivendo la quotidianità, ascoltando le loro storie, quindi si è proprio immerso nella loro realtà. L'allestimento distribuisce i quadri di Salgado in diverse sezioni tematiche, quindi che sottolineano una chiave di lettura di quei luoghi, ad esempio l'Amazzonia vista dall'alto, oppure dissetare il continente, che evidenzia l'importanza della regione non solo come polmone verde ma anche come distributore d'acqua grazie all'umidità immessa nell'atmosfera. La suggestione però più incredibile, diciamo che è un po' difficile da spiegare in radio, è che Salgado, pur avendo, diciamo, utilizzato il bianco e nero, ha creato veramente una potenza nelle immagini veramente meravigliosa, sia nella vegetazione, sia per gli animali, sia per i ritratti delle persone che quindi vivono nella foresta. E questo, diciamo, è molto aiutato dalla colonna sonora che accompagna i visitatori nelle sale, che è composta appositamente per questa esposizione, per questa mostra, da Jean-Michel Jarre. E il musicista francese ha registrato sul posto proprio i suoni della foresta e li ha composti in una sorta di sinfonia naturale che quindi diciamo, accompagna nel visitare la mostra.
E allora ascoltiamo Giovanna Melandri, che è il presidente della Fondazione Maxi di Roma, al microfono del presidente di RD Italia, Pierluigi Sassi.
Il Maxi è sempre stato un momento straordinario per la città, per il paese, per l'arte. Oggi fa un salto di qualità, cresce da tutti i punti di vista, vuole diventare un esempio di sostenibilità, un esempio di vita ecologica. Cosa sta succedendo?
Allora, è successo che durante la pandemia eravamo chiusi, ma nemmeno per un giorno spenti, e quindi ci siamo interrogati su come trasformare noi stessi in quello che gli artisti, gli architetti, i designers ci portano come contributo di pensiero per il futuro, perché questa istituzione sì è un museo, ma è anche più di un museo, è un laboratorio di futuro. E questa è stata la prima, diciamo, intuizione. La seconda è stata guardare l'ispirazione del progetto della New European Bauhaus lanciato da Ursula von der Leyen, e cioè ripensare questi luoghi della cultura non solo come spazi di visita, di esperienza museale, ma come laboratori di progettualità. il grande maxi è stato pensato in questa chiave. C'è già un concorso di idee perché vogliamo realizzare un centro di ricerca su arte, architettura e rigenerazione urbana, collegando la ricerca degli artisti, degli architetti e dei designers all'intelligenza artificiale e all'ingegneria informatica.
Quindi un hub tecnologico.
Un hub tecnologico però dove scienziati e artisti lavorano insieme, scienziati, artisti e architetti. Poi vogliamo essere invasi dal verde, dalle piante, dalla natura, questo luogo progettato da quel genio assoluto che era Zaha Hadid, grande architetta, purtroppo scomparsa prematuramente, però è tanto cemento, e quindi costruiremo questa grande fascia di verde con orti urbani produttivi, generativi. Anche lì vogliamo far lavorare gli artisti e gli agronomi insieme, un po' con un'idea di economia circolare, che possono essere produttivi di prodotti della terra, che possono alimentare anche il ristorante, e offrendo anche uno spazio di rigenerazione all'intero quartiere. Poi vogliamo realizzare e ampliare e dare struttura alla nostra vocazione formativa, con nuove aule, nuovi spazi per la formazione, formazione dei mestieri dell'arte, dell'architettura, della gestione del patrimonio culturale, ma anche della sostenibilità. Poi l'edificio si sottopone a un upgrade energetico in due modi. Il primo è che l'intero maxi, l'intero edificio sarà coperto da dei film fotovoltaici molto sottili, che possono essere coerenti con la copertura in vetro, e delle tegole fotovoltaiche. Vogliamo dimostrare che nella grande architettura monumentale italiana sia possibile usare il fotovoltaico, cioè rifiuto di pensare che l'Italia, i suoi centri storici, i suoi centri urbani non possano utilizzare questa tecnologia. Quindi vorrei che diventasse un po' anche un prototipo del fatto che il fotovoltaico deve essere sviluppato fortissimamente. Per arrivare a una carbon neutrality vogliamo anche allearci con i nostri vicini di casa, che è il Ministero della Difesa, perché attorno ci sono caserme del demanio militare, quindi stiamo costruendo con il Ministero della Difesa una comunità energetica tra demanio militare e il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea. Anche questo è un inedito interessante. L'altro obiettivo è un upgrade tecnologico, diciamo che c'è uno sviluppo dell'intelligenza artificiale, del metaverso, delle tecnologie digitali in senso lato, sia per la esperienza della fruizione delle nostre mostre, ma anche come campo di produzione artistico, architettonico, eccetera. Quindi, diciamo, vogliamo prepararci a essere un museo del prossimo secolo.
Così la presidente del Maxi Melandri ci ha spiegato come cambierà il Museo delle Arti del XXI secolo di Roma per gli anni a venire, in chiave ambientale. Ma torniamo a parlare della mostra dedicata all'Amazzonia. Tiziana, se sei d'accordo, rimandiamo subito un altro inserto, sempre curato da Pierluigi Sassi, dove parleremo di questa mostra di cui parlavamo all'inizio del nostro collegamento sull'Amazzonia. Ancora la presidente del Maxi, Giovanna Melandri.
Allora Giovanna, siamo nel bel mezzo di un paradiso terrestre raccontato da Salgado, suoni, immagini di un uomo che non ha rubato le immagini della natura, ma che ci si è calato, ci ha vissuto per anni prima di poterli dare voce, di poterli dare immagini.
Questa mostra è il risultato di una ricerca antropologica, naturalistica, che è durata tantissimo. Questa mostra racconta questo Eden da cui il mito biblico ci vorrebbe cacciati, ma che in realtà esiste ancora, e racconta le comunità indigene che lo vivono e che lo proteggono, lo tutelano e lo sanno conservare. E Salgado ha vissuto con loro, ha fatto l'esperienza della vita nell'Amazzonia per oltre 7 anni in queste comunità. È un grande fotografo Salgado, quindi anche una scelta stilistica, estetica. Ha scelto di documentare la bellezza, la forza, la potenza della natura. Peraltro nella mostra non trovate, non vedete gli incendi, le deforestazioni, insomma non trovate le ferite, trovate la forza, la bellezza e anche un po' un manifesto per dire: questa bellezza ancora esiste, non è tutto perduto ancora, però bisogna invertire la rotta e anche molto velocemente. Per farlo dobbiamo affidarci alla saggezza, io vorrei dire quasi politica, anzi senza quasi, di queste comunità che ci raccontano, ognuna con la sua caratteristica, con le sue tradizioni, ma anche con la sua sapienza, e credo che li dobbiamo ascoltare, li dobbiamo aiutare. Ci sono delle storie drammatiche anche negli ultimi anni con il presidente Bolsonaro, e poi c'è stato il Covid. Il Covid è stata un'altra minaccia terribile all'esistenza di queste comunità, perché il virus li ha contagiati e li ha anche decimati. Però questa mostra ci dice, guardate, che l'Eden esiste. Poi ci sono delle immagini meravigliose, queste sono le immagini dei fiumi volanti, cioè ci fa anche capire che l'umidità dell'aria che ci consente adesso a me e a te di respirare viene da lì. E quindi è una grande mostra, noi siamo molto contenti. Salgado ha fatto un lavoro meraviglioso, qui c'è anche questa idea di immergersi anche con il suono e la musica di Jarre, che ha prodotto la musica appositamente per questa mostra, sta avendo un grandissimo successo, infatti la stiamo continuando a prorogare perché non ci riusciamo a disfare di questo, di questo paradiso.
Ma a questo momento, a te personalmente, che emozioni ti ha scatenato?
Beh, questa è una mostra veramente un po' speciale, ha una caratteristica rara, cioè è una mostra di grandissima qualità artistica, ma è anche molto popolare. Ha completamente scansato Salgado ogni rischio di sguardo coloniale sulla realtà delle popolazioni indigene dell'Amazzonia, e tra l'altro è molto commovente. Alcuni scatti proprio di persone, di ragazze, di donne, uomini che si mettono in posa per lui e con lui, che testimoniano proprio di un trust, di una fiducia, di una grande fiducia che queste comunità hanno sviluppato nei confronti di un antropologo, di un ecologista ed anche un grande artista fotografo.
Grazie a Giovanna Melandri, al microfono del presidente di Erde Italia, Pierluigi Sassi. Tiziana, allora abbiamo raccontato la mostra, poi come cambierà il Maxi, siamo ritornati sulla mostra di Salgado che è in corso fino al 21 agosto, se non vado errato, a Roma al Maxi.
Fino al 21 agosto, hanno prorogato ulteriormente perché è veramente una mostra eccezionale, Luca. Consiglio vivamente di andarla a vedere perché è un viaggio proprio in questi territori, veramente emozionante, è emozionante. Comunque diciamo che speriamo anche che questo esempio virtuoso del Maxi di conversione ecologica di un edificio pubblico, speriamo possa servire a dare il via ad altri interventi simili sul grande patrimonio edilizio demaniale, veramente un progetto da replicare, ecco, speriamo.
Per dare poi altri spazi verdi alla città di Roma, ma soprattutto poi Roma ne ha spazi verdi, forse andrebbero un po' valorizzati meglio, detto da un non romano, è un grande patrimonio quello che è a Roma.
È vero, è verissimo, abbiamo tantissimi parchi che non sono sicuramente ben vissuti, cioè, o comunque ben sfruttati, questo è verissimo, e anche ecco nella sua modalità il Maxi punta proprio a questo, a coprire di alberi, di giardini, queste aree degli edifici esterni, anche ad avere, a ospitare orti urbani per esempio, perché anche l'idea degli orti urbani è una bellissima idea, no? Per produrre alimenti a chilometri zero e per avere un po' di verde in più, quindi certamente.
Speriamo, quindi io saluto Tiziana Tuccillo di Erde Italia, saluto in redazione Giuliano Giulianini, sempre di Erde Italia, grazie a voi, a questo punto alle 18 abbiamo il giornale radio, Tiziana, che ascolteremo insieme. Noi abbiamo appuntamento per giovedì prossimo intorno alle 17.40. Io ringrazio Giuseppe Mauriello e Luciana Fantini. Come detto, la linea da Luca Collodi va ora alle notizie del giornale radio. Grazie per l'ascolto.
We'll be right back.